navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a questa puntata di Bastioni di Orione per questo giovedì 26 di settembre 2024, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione, trasmissione settimanale dedicata alle questioni internazionali. Ciao Adriano.
Sì, questioni internazionali, dicevamo prima che noi stiamo super partes, noi siamo sempre...
Noi non tifiamo. Innanzitutto non tifiamo, poi abbiamo questa... audacia, diciamo così, di proporvi degli elementi di riflessione. Non so se questa è una, ci riusciamo o meno, ma insomma questo è il nostro timido tentativo.
Sì, che...
da questi microfoni. Gli scenari sono piuttosto inquietanti e complessi, e questa puntata noi parleremo dell'America Latina a breve, perché sentiremo Diego Battistessa, che è il nostro interlocutore preferito rispetto alle questioni che riguardano il continente latinoamericano, dove stanno succedendo un bel po' di cose che cercheremo in qualche maniera di mettere insieme e di dargli una lettura. Poi con Palamidesse parleremo di quello che sta accadendo nel Corno d'Africa, e innanzitutto c'è un'accelerazione della guerra in Sudan proprio in queste ore, su cui appunto Matteo ci potrà dire qualcosa, e poi c'è una tensione molto forte fra Etiopia ed Egitto riguardo alla questione del Somaliland e sempre la diga del Rinascimento che incombe. E infine ci sarà un contributo di Maivaldi registrato poco fa, intorno alle 6, alle 18, che parlerà dell'India e di quello che sta accadendo in Sri Lanka e in Bangladesh. Ma dovremmo avere qua Diego, se non sbaglio. Pronto Diego?
Sì, Giacomo, eccoci.
Ciao, buonasera. Ti sentiamo forte e chiaro. Ciao, ciao.
Nonostante qui in questo borgo provinciale si parli esclusivamente di due guerre e basta, il resto della politica internazionale non esiste, in Sud America invece succedono svariate cose. Ultimamente siamo rimasti indignati e colpiti da cose che succedono abitualmente negli ultimi 100 anni, e cioè tentativo di uccidere Pedro, Gustavo Petro, che è stato anche, non dico ammesso, ma gli americani hanno detto che in effetti sì, il tentativo è vero, è reale, è autentico. Poi anche in Bolivia ci sono scontri tra sostenitori di Morales e Arce, che, come dire, sembrano fatti apposta per portare acqua al mulino della reazione, dei reazionari.
E anche in Honduras, la Castro ha denunciato un complotto, un tentativo di colpo di Stato. Quindi c'è forse, come dire, una trama che sta cercando un po' di spostare gli equilibri rispetto a certi governi progressisti in America Latina, magari anche nella prospettiva di una vittoria di Trump, che potrebbe essere una sponda molto utile per questi reazionari.
Beh, in questo momento è difficile capire quali siano i blocchi in America Latina. Se durante un certo periodo abbiamo per così dire potuto tracciare dei contorni abbastanza netti, no? Della Marea Rosa, del gruppo di Lima, insomma dei gruppi di stati che da un lato o dall'altro, delle mal chiamate dal nostro punto di osservazione sinistra e destra in America Latina, effettivamente in questo momento la situazione è molto più difficile da leggere, perché abbiamo una situazione in Venezuela molto critica che sta mettendo alle corde anche i difensori più storici del bolivarismo, come per esempio Colombia e Brasile, Lula, Petro e probabilmente anche Messico, e stanno cercando di consolidare una posizione comune che è quella di non riconoscere la presidenza, la vittoria di Nicolás Maduro se non verranno mostrati gli atti elettorali. questo sarà un colpo per Maduro, che si aspettava probabilmente una diciamo cieca fiducia da parte del blocco della sinistra, fiducia che ha ricevuto ovviamente immediatamente da Nicaragua e Cuba, e invece ha ricevuto grosse critiche dal Cile. Abbiamo dei problemi diplomatici che attraversano la regione, per esempio in Italia probabilmente non è arrivata questa notizia, ma la Spagna sta attraversando uno dei momenti più critici della sua storia diplomatica rispetto all'America Latina. Il re Felipe II non è stato invitato alla cerimonia di toma de possession, no? Di investitura di Claudia Sheinbaum tra pochi giorni. Di conseguenza la Spagna non invierà una missione diplomatica, il re non è stato invitato perché a suo tempo Andrés Manuel López Obrador aveva inviato una lettera nella quale chiedeva alla corona spagnola di scusarsi per i reati della conquista, il re non aveva risposto. E la Spagna, che è in rotta diplomatica con l'Argentina di Milei, l'Argentina di Milei che è in rotta diplomatica con il Venezuela, e il Venezuela che ha emanato la Procura Generale un ordine di cattura per Milei e per la vicepresidente, in Argentina è stato emanato un ordine di cattura per Maduro, e in questo momento, come avete detto giustamente, c'è la questione Bolivia, dove Evo Morales sta ormai confrontando in maniera diretta Luis Arce. Ricordiamo che i due fanno parte del partito Movimiento al Socialismo, lo storico partito che aveva portato gli indigeni al governo in Bolivia, e Arce, che è stato ministro dell'economia di Evo Morales, che poi aveva preso le redini del partito e che però adesso è accusato da Evo Morales di essere basicamente il capo di una trama di corruzione e di tossicodipendenti che stanno governando il paese. Parole lanciate: corrotti, tossicodipendenti, insomma,
di un narcostato.
Non ha risparmiato, sì, ma a parte di chiamarli narcos, li ha proprio chiamati drogo addictos, cioè
tossici.
Ha proprio lanciato delle accuse. Quindi, insomma, è difficile stabilire dei blocchi con un Salvador sempre più lanciato per conto suo.
Tutto questo rimestare nel torbido nasce dal fatto che appunto non ci sono riferimenti. Allora avevi più o meno idea, forse perché ingenui, di dove collocarti. Adesso non è così facile stare con un personaggio come Maduro o peggio ancora Ortega, e però dall'altra parte ci sono dei figuri fasci nazistoidi. Ecco, questo navigare nel torbido può nascere dal fatto che non ci sono riferimenti buoni.
Beh, guardate, io come consiglio per chi si vuole avvicinare un po' alla frammentata situazione latinoamericana, vi dico: andatevi a vedere i discorsi dei presidenti latinoamericani all'Assemblea Generale dell'ONU di questi giorni. Andatevi ad ascoltare il discorso di Milei, poi quello di Bukele, e poi andatevi ad ascoltare cosa dice il Venezuela, che sta accusando il servizio di intelligenza spagnolo di ordire un colpo di Stato contro Maduro a Caracas. Andatevi ad ascoltare e cosa dicono i vari presidenti, e vi rendete conto che ognuno descrive una realtà completamente diversa rispetto al contesto. Non c'è più un'idea di guerra fredda o di antiimperialismo, no? Siamo alleati da una parte piuttosto che dall'altra, o stiamo difendendo una certa ideologia, no? Perché voglio dire, anche Xiomara Castro, che lo abbiamo detto prima, no? Che sta accusando il fatto di un Honduras di un complotto, capito? Però il 14 settembre hanno ucciso un altro ambientalista in Honduras, ecco, che faceva parte proprio del suo partito, Izquierda Partido Libertad y Refundación Libre, Antonio López. E se andiamo a vedere cosa ci dice Global Witness, scopriamo che nell'anno passato in Honduras, che è un paese, ricordiamo, molto piccolo, sono stati uccisi 18 difensori del medio ambiente, dei diritti ambientali nel paese centroamericano. Quindi voglio dire, e uno, se pensa a un governo di sinistra, pensa alla protezione dell'ambiente, dei diritti delle minoranze, a tutto questo, e invece succede il contrario. E poi c'è un elemento che dobbiamo assolutamente mettere a fuoco, perché altrimenti l'America Latina di oggi non si capisce, che sono le dinamiche enormi a livello di flussi, di influenze e denaro dei gruppi criminali che oggi attraversano la regione. Quindi non possiamo fare una riflessione regionale, subregionale, dipende dai blocchi che vogliamo analizzare, senza considerare che o parliamo direttamente di narcostati o parliamo comunque di stati che devono avere a che fare in modo costante, diretto o indiretto, con dei poteri che sul territorio sono molto presenti e che riescono a muovere soldi, influenze e armi. Infatti Bukele oggi è il grande riferimento in America Latina, perché lui è riuscito nella missione, lo diceva all'ONU l'altro ieri, diceva: dicono che abbiamo incarcerato migliaia di persone, ma in realtà abbiamo liberato milioni. Adesso sono i cattivi che sono in carcere, che sono dentro, i buoni sono fuori e sono liberi. Quindi sembra che in America Latina ci sia questo falso dilemma che denunciava anche Amnesty International in America, nelle Americhe, che diceva appunto: attenzione, perché stiamo cadendo in America Latina sempre di più nel falso dilemma, nella trappola di diritti versus sicurezza.
Ma i salvadoregni sono d'accordo con Bukele?
Beh, se guardiamo i dati del consenso, non c'è un presidente in questo momento che ha il consenso che ha Bukele. Addirittura si sta parlando, agli ultimi dati di Gallup, che è il paese più sicuro anche della Svizzera. Cioè, stiamo parlando di un paese che ha dei livelli di sicurezza e di tasso di omicidi per 100.000 abitanti che ha superato già di molto alcuni paesi di riferimento, per esempio del nord politico del mondo. Quindi ovviamente, se io sono un salvadoregno, una salvadoregna, che nel mio percorso educativo non mi sono trovato a dover sviluppare un pensiero sui diritti umani, sulle libertà civili, tutto questo, ma facevo un lavoro normale, per così dire, e non potevo andare a lavorare perché mi taglieggiavano le maras, per la sera non potevo uscire perché a un certo punto è sparita un po' di gente, però io ho cominciato a fare una vita normale.
Certo.
Quindi ben venga Bukele, se io posso fare una vita normale.
A quel punto il risultato è quello che conta. Stavo pensando che poi questa militarizzazione della società salvadoregna poi forse è un'eredità diretta della guerra civile che c'è stata intorno agli anni Ottanta, delle tante armi che sono rimaste in giro. Pensando a Bukele, a me viene in mente da Wisson, non so se è un riferimento, come dire, sbagliato, oppure è una sorta di questione pavloviana, perché insomma un po' mi ricordano questi personaggi di Arena del partito dell'estrema destra che governava il Salvador, e come risposte che danno alle problematiche. Dall'altra parte manca invece un tipo di prospettiva, di risposta, di sogno, di liberazione, fra virgolette, che invece era incarnato dal Fronte Farabundo Martí.
Ma Giacomo, ti faccio una domanda: dov'è l'utopia di Galeano oggi in America Latina? Dove la vediamo? Chi la incarna? Dov'è?
Appunto, infatti, quello è il problema.
Cioè, è sparito un po' questo orizzonte, no? Questo discorso, perché anche se vediamo Petro è il generale del suo labirinto in questo momento, è perso completamente dentro un disegno di legge che ieri per esempio al Congresso non è stato approvato, la riforma della salute bloccata, la riforma del lavoro bloccata. È un presidente che non è riuscito a essere all'altezza di quello che lui immaginava di poter essere, neanche di quello che la gente si immaginava, di quello che lui immaginava di poter essere, senza parlare di un Brasile dove Lula è bloccato dal Centrão, dove può fare molto poco. In Brasile, lasciatemi spendere due parole su quello che è successo, in Italia ovviamente non se ne è parlato, ma la rinuncia del ministro dei diritti umani è stata qualcosa di scioccante per tutti, e un caso di supposti abusi sessuali del ministro dei diritti umani in Brasile, addirittura un caso scoppiato perché MeToo Brasile ha presentato delle denunce, tra le quali, attenzione, c'era anche una denuncia della collega ministra Aniele Franco, la sorella di Marielle Franco. Cioè, quindi veramente ci troviamo oggi a guardare proprio quegli orizzonti paese dove speravamo di avere delle risposte positive, no? Io ricordo quando Lula ha creato la squadra di governo e ho detto: accidenti, è la squadra di governo che vorrei nel mio paese, no? È una squadra di governo sfidante, con attivisti, con intellettuali, con persone che vengono da storie importanti, che conoscono cosa vuol dire avere i diritti vulnerati, violati, no? E poi ci ritroviamo però di fronte a delle situazioni nelle quali, come dicevate prima, per i reazionari il gioco è molto facile, perché ti possono dire: ah, quindi il ministro afro-brasiliano intellettuale dei diritti umani alla fine è solo un altro
San Giuliano
come gli altri.
Esatto, no?
È un San Giuliano qualunque.
Quindi diventa veramente complesso, perché a questo punto Bukele diventa veramente il riferimento, perché Bukele è casa, famiglia, Dio, sicurezza, progresso. Infatti è andato negli Stati Uniti a visitare Elon Musk, e sì, questo ritornello della libertà, però questa libertà è molto contaminata da un'idea di si salvi chi può, no? E chi non può salvarsi, mi dispiace, che porta avanti Milei, che porta avanti Bukele, che porta avanti Elon Musk fondamentalmente, no? Perché il concetto di libertà di Elon Musk è molto particolare.
Ha premiato Meloni, quindi è abbastanza chiaro dove si colloca.
Ricordo la famosa frase di José Martí, me lo insegnate voi, no? José Martí, l'apostolo dell'America, cubano, che diceva: l'unico modo per essere liberi è essere colti. Sembra che oggi in America Latina, sia per Milei che per Bukele, che ovviamente per Musk, l'unico modo per essere liberi è essere ricchi.
Certo, ma poi queste sono anche, come dire, la logica neoliberale portata all'estremo, quindi c'è anche questa conseguenza diretta su certi aspetti che hanno a che vedere anche con l'immaginario collettivo, purtroppo.
Sì, io credo addirittura, Giacomo, figurati, io credo che sia anche un effetto perverso di un certo tipo di capitalismo che non sono così sicuro che volesse questi mostri. Cioè, che non sono così sicuro che il capitalismo di Macri in Argentina pensasse che sarebbe arrivato un Milei. Cioè, sembra quasi che il gioco del neoliberismo depredatorio e senza scrupoli sia addirittura scappato di mano, perché oggi veramente assistiamo anche a delle multinazionali che in molti paesi, soprattutto del Centro America, stanno facendo quello che vogliono.
In Ecuador viene razionata la corrente elettrica per 10 ore al giorno, mi pare che non venga erogata, quindi ci sono anche delle situazioni dove l'affanno, la difficoltà di vivere non trova risposte nelle grandi multinazionali. Appunto, si diceva prima che El Salvador è una specie di Svizzera, sì, ha sostituito però le banche con il Bitcoin. Cioè, le risposte sembrano.
La capitale del Bitcoin che è sparita, Bukele non ne parla più, perché Bukele, attenzione, un'altra cosa per gli attenti osservatori e osservatrici: Bukele sono anni che parla solo di mara, sicurezza e di carceri, dell'economia non ne ha mai parlato,
certo.
Perché se andiamo a vedere i dati dell'economia non sono proprio così belli come i dati sulla sicurezza.
Come diceva un ascoltatore che ha detto: i dati su Bukele sono sui salvadoregni, in Salvador non ci sono quelli fuori o quelli in carcere.
Sì, ma infatti ci sono Cristo Sale e altre organizzazioni hanno fatto tantissimi report, ne ho parlato spesso su Osservatorio Diritti, che parlano di violazioni di diritti umani, sospensione delle libertà civili. Cioè, voglio dire, immaginatevi quello che è successo alla Diaz in Italia come stato normale delle cose. Certo che a un certo punto nessuno delinque più, se ovviamente la polizia si comporta come si comportò quando entrò alla Diaz costantemente, e a un certo punto nessuno delinque più, perché o muoiono tutti o sono tutti in carcere.
Volevo ritornare anche a quello che dicevi all'inizio, cioè la presenza dei narcos, che condiziona tantissimo la vita di questi paesi, di queste economie, sposta milioni di dollari e crea anche investimenti per certi aspetti tossici, nel senso che sono investimenti che non hanno nessun controllo, ma che poi di fatto costituiscono la base economica di uno sviluppo in qualche maniera distorto di questi paesi. E sono dei soggetti, quando parliamo dell'America Latina, di cui non possiamo fare a meno, insomma, di parlare.
Esatto, sì, sia dal punto di vista del controllo del territorio, sia dal punto di vista del movimento di sostanze illecite, sia dal punto di vista delle armi e degli investimenti. Detto bene, su orizzonti geopolitici oggi zero avevamo parlato di Panama. Panama è un caso eclatante rispetto a questo, no? La quantità di denaro che viene pulito, lavato a Panama in investimenti, in palazzine, in isole artificiali costruite al largo della città di Panama, chiuse al resto delle persone che appunto non sono abbastanza ricche per essere libere, quindi devono stare nei borghi di periferia delle città, vicino alle più grandi discariche dell'America Centrale, mentre i ricchi si costruiscono delle isole artificiali con i soldi che vengono dal riciclaggio molte volte. Però Giacomo, c'è un'altra cosa che è importante che chi ci ascolta abbia ben chiara, riguardo al narcotraffico, riguardo alla capacità del controllo del territorio del narcotraffico, dei narcotrafficanti, dei cartelli. Ovviamente stiamo generalizzando, ma ci sono un sacco di differenze, dai gruppi in Messico che sono in guerra tra loro, ai gruppi in Brasile e le bande in Ecuador che fanno capo ai gruppi del Messico, quello che è successo in Colombia dopo il disarmo delle FARC nel 2016, insomma c'è un universo molto frastagliato. Però c'è un elemento importante che ci riporta alle elezioni degli Stati Uniti: le armi arrivano dagli Stati Uniti, le armi non arrivano da nessun'altra parte. Le armi che vengono utilizzate dai gruppi criminali in America Latina arrivano nella gran maggioranza dei casi dagli Stati Uniti. Quindi parte dell'economia statunitense, a parte ovviamente le armi e le bombe che vengono firmate e mandate poi dai congressisti e mandate poi in Ucraina, ma parte dell'economia delle grandi imprese armamentistiche statunitensi e viene alimentata dalle armi che vengono vendute e poi vengono trafficate oltre confine e che poi dal Messico arrivano nel resto dei paesi dell'America Latina. Che tutte le armi di grosso calibro che vengono usate dai cartelli, ma anche dai grossi gruppi criminali e in Ecuador o in altri paesi dell'America Latina, non vengono prodotte in loco, una minima parte viene prodotta in loco, il resto arrivano dagli Stati Uniti.
Si torna a quello che si diceva all'inizio, cioè che appunto questo passato che si ripete indefinitamente con gli Stati Uniti che palesemente vincono doppiamente, cioè vincono esportando armi, quindi guadagnando su questa violenza che viene esportata, su questa guerra, anche guerra ai poveri che viene esportata, e in più di ritorno ottengono una reazione conservatrice, reazionaria e violenta che fa gioco a loro stessi. In effetti in questo periodo ci sono stati alcuni momenti che hanno richiamato il passato che non viene mai rimosso o meglio risolto. E cioè i 10 anni di Ayotzinapa, che sono caduti proprio in questi giorni, la morte di Fujimori, finalmente la figlia comunque in politica, e poi c'è questo negazionismo di Milei, che è ricorrente, questa carsicità da parte di certa società argentina su quello che sono stati i desaparecidos e la giunta militare.
Sì, guarda, io ho scritto un articolo lungo sul Fatto Quotidiano rispetto a Alberto Fujimori. I titoli, come sappiamo, non li fa chi scrive gli articoli, li fanno i giornali. Come titolo al mio articolo hanno messo Alberto Fujimori morto, incredibilmente oggi molti piangono l'ex dittatore del Perù, che è una frase che poi si ritrova dentro questo mio articolo del Fatto Quotidiano. E effettivamente Fujimori è stata una delle figure più terrificanti dal punto di vista dei diritti umani che hanno camminato l'America Latina negli ultimi decenni, e ha creato un personaggio dal cui nome è stato creato un periodo storico, no? Il fujimorismo, il fujimorato, e un fujimorismo il movimento, no? Che poi ha seguito la storia di Fujimori. Ma stiamo parlando di una persona che ha creato un piano di salute per sterilizzare volontariamente centinaia di migliaia di donne indigene o donne che vivono nelle zone rurali per non replicare il ciclo della povertà. Cioè non è che faccio azioni positive per migliorare la situazione delle comunità che vivono nelle zone rurali, no,
li sterilizzo
perché non possono riprodursi. Cioè stiamo parlando di visioni distopiche di mondi possibili che negli anni 90, poi ovviamente ritorniamo ai casi di Uribe in Colombia e altri personaggi che hanno usato la violenza per pacificare, no, tra virgolette pacificare, come diceva Mariel Franco, pacificare, quando qualcuno mi parla di pacificare le favela mi vengono sempre i brividi, diceva Mariel Franco, no? Pensando al Bope che entra con le armi spianate, certo, nelle favela. Fujimori che pacificò il Perù, no? E nella lotta contro Abimael Guzmán e Sendero Luminoso, e con tutti i morti che questo ha causato, no? Attenzione, Fujimori non è che lo dice Diego Battistessa latinoamericanista, Fujimori è stato condannato per genocidio e per reati di lesa umanità, quindi non è che lo dico io, è stato uno dei primi presidenti in America Latina ad essere condannato dal suo paese per crimini contro l'umanità. Però c'è una specie di, non so se chiamarla giustizia cosmica, una bilancia della storia, no? A chi piacciono i numeri adesso avrà un mind blowing, no? A un certo punto. Perché Fujimori è morto l'11 settembre 2024, no? E il suo più acerrimo nemico, Abimael Guzmán, era morto anche lui l'11 settembre, però di 3 anni prima, e tutti e due all'età di 86 anni. Incredibile come la storia abbia creato questa
combinazione, sì,
catarchico, no? questa combinazione. Siamo anche, se torniamo a quello di prima,
a parte il 73, l'11 settembre non è poi una cosa brutta data, quindi.
No, l'11 settembre ha delle connotazioni per l'America Latina importanti, vera? Comincia a essere una data da studiare, no? Al di là di quegli occhiali lotti e di quel colpo di fucile che ha cambiato la storia. Ma anche sul discorso della bilancia che diciamo prima, gli Stati Uniti stanno vincendo fino a un certo punto, perché dall'America Latina però tutta questa violenza esportata dagli Stati Uniti in maniera diretta e indiretta riporta a casa un demonio. Questo demonio si chiama fentanyl, fentanilo, che è uno dei più grossi problemi che hanno vissuto gli Stati Uniti d'America nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, e che ha messo in ginocchio il sistema di salute. Stiamo parlando di più di 100.000 vittime del fentanyl, ed è un problema al quale non si è ancora trovata una soluzione. Addirittura tutte le ambulanze dei paramedici sono state dotate di sostanze che possono creare una reazione avversa al fentanyl immediatamente, perché è uno degli interventi più comuni in questo momento quando vengono chiamate le ambulanze di paramedici. Una overdose di fentanyl, che ricordiamo ha un potere 50 volte maggiore di creare dipendenza rispetto all'eroina.
D'altra parte la produzione di droga c'è, in quanto esiste una richiesta del mercato e il mercato statunitense la assorbe in gran parte. Bene Diego, sono le 20:31, adesso dobbiamo fare il nostro viaggio in Africa, andiamo in Sudan e nel Corno d'Africa. Noi ti ringraziamo del tuo intervento, abbiamo fatto un quadro generale dell'America Latina, un quadro per certi versi un chiaro scuro, un po' più scuro che chiaro, però vediamo anche come saranno anche le evoluzioni, in base probabilmente saranno anche condizionate dalle elezioni americane, insomma vedremo un po' quello che accade.
Ci diceva De Gregori che dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, no? E l'America Latina ci ha sempre dimostrato che nei momenti più duri riesce a tirare fuori qualcosa che spariglie le carte, quindi stiamo a vedere con attenzione a quello che succede in questa parte del mondo.
Benissimo, allora ci risentiremo presto, grazie ancora, ciao.
A presto, ciao. Un saluto, ciao. A voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ciao, a presto.